Benvenuti a tutti in questa nostra Basilica di Santa Maria Invialata in Roma. E con umile riconoscenza a Dio e alla Madre del Signore Gesù e Madre nostra Dolcissima, che oggi iniziamo la 33esima serie dei Sabati Mariani, a 45 anni dalla Costituzione Dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II sulla Divina Rivelazione. Costituzione nella quale vengono proposte in modo congiunto le fonti della divina rivelazione, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione affidate alla Chiesa e al suo Magistero. Di qui il titolo che regge la serie dei Sabati Mariani di quest'anno 2010-2011, dall'Avvento alla Pasqua, Maria, Bibbia e Tradizione. Un grazie sincero a quanti vorranno partecipare a questi incontri. Un grazie doveroso a Radio Mater, che li trasmetterà, consentendo anche ai lontani di essere presenti con noi. Avremo la gioia di ascoltare insigni teologi, professori delle varie facoltà teologiche di Roma, e di vivere con loro e tra di noi un cenacolo di approfondimento mariologico e di amicizia, che concluderemo oranti con Maria davanti a Gesù solennemente esposto sull'altare. Apre questa serie dei Sabati Mariani il padre Salvatore Maria Perrella, servo di Maria, professore ordinario di teologia mariana nella Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma e in altri atenei. Docente apprezzatissimo, ricercatore instancabile, conferenziere stimato e scrittore fecondo, ha scritto molti libri e moltissimi articoli su Maria. Sono da tutti conosciute le sue pubblicazioni, sempre attente e aggiornate alla produzione mariologica attuale, nei vari settori magisteriali, ecumenici, dottrinali e pastorali, tra cui studi e ricerche originali sulle apparizioni mariane. E li tratterà oggi l'argomento La parola e Maria, un tema ricorrente oggi. Grazie Padre Salvatore di questa relazione che ci terrai e che ascolteremo con vivo interesse.
Buonasera, noi ci vediamo quasi con fedeltà ogni anno, con capelli in più o in meno, più argentei. Io ringrazio come al solito il padre Ermanno, che è sempre pieno di premure, di attenzioni. Io ho portato un po' di materiale perché il tema è molto molto importante. Voi scuserete, sarò un po' stanco perché vengo da Vicenza, sono stato a Monteberico, quindi sono tornato appena qualche ora fa. Metto qui questi volumi perché mi servono, che ho una buona memoria, grazie a Dio, diceva Suor Marcellina Pedico, consorella e collega, dice: ma tu hai scritto la relazione? Ho detto: tu sai che io non scrivo mai prima. Io prima abbozzo, prima penso, poi abbozzo, poi parlo, poi quando ho tempo scrivo. Allora, il tema è estremamente importante ed è anche delicato. Padre Ermanno è il centro di Santa Maria in Via Lata, delle suore figlie della Chiesa, hanno una caratteristica importante che è quella dell'attualità. Parlare di Maria nella scrittura, o meglio, del rapporto intrinseco ed estrinseco tra la parola e Maria e tra Maria e la parola, questo è importante perché c'è sempre la questione della reciprocità nella differenza. La parola è Dio, Dio ha parlato molte volte e in diversi modi, ultimamente ha parlato a noi nel suo Figlio. E le parole di Dio, l'azione di Dio, l'autocomunicarsi di Dio è l'evento della rivelazione. A Dio è compiaciuto manifestarsi per manifestare il suo amore per noi. E Dio ha voluto manifestare il suo amore per noi in modo particolare volgendo lo sguardo all'umile sua serva Maria di Nazaret. I relatori che verranno dopo di me approfondiranno la tematica Maria, Bibbia e tradizione a seconda della loro specializzazione e sensibilità. A me tocca fare da apripista, e infatti la mia relazione, la mia conversazione più che relazione, è generica, generale. Questo significa non banale, si spera, ma che vuole soltanto presentare a voi un tema caro alla religione cristiana, un rapporto essenziale nella fede cristiana. Partiamo allora dall'evento che ha significato questo rapporto. C'è sempre stato il rapporto tra Dio e le sue creature. È un rapporto misterioso, è un rapporto interpersonale, è un rapporto intimo. Pochi possono esprimere la singolarità di questo rapporto. Tra la parola e Maria c'è una profondissima consonanza, c'è una profonda intesa, c'è soprattutto una ricorrenza, si può dire perpetua. Noi dobbiamo ringraziare il Concilio Ecumenico Vaticano II che per volontà e per disegno provvidente di Dio, Giovanni XXIII volle e suscitò nella Chiesa Cattolica. Si può dire che il 1959 coglieva le speranze, coglieva le invocazioni, coglieva i bisogni. Possiamo dire che l'11 ottobre 1962 è per la Chiesa Cattolica in modo particolare una sorta di pienezza del tempo. Una pienezza del tempo che non è finita e che non può finire. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha posto al centro di tutta la sua attività i suoi orientamenti, i suoi propositi, le sue leggi, le sue dichiarazioni, i suoi documenti, le sue costituzioni, ma soprattutto le sue speranze, la parola di Dio. Il Concilio ci ha donato questa parola, l'ha risignificata nel cuore della Chiesa, l'ha posta al cuore della Chiesa come sempre è stata, ma con maggior forza, con maggior motivazione, con maggior consapevolezza, nella speranza che il popolo cristiano ne facesse tesoro. Alle sorgenti dell'acqua viva, la Chiesa sperava e spera che ogni membro ritrovi la vita. La De Verbum fu promulgata da Papa Paolo VI il 18 novembre 1965. È una carta, è un documento, sono parole scritte, ma hanno di grande significato nella vita della Chiesa, dal punto di vista giuridico, perché è una costituzione dogmatica di un concilio ecumenico, o meglio, di un concilio generale della Chiesa Cattolica. Secondo, l'autorevolezza del documento non solo è di ordine giuridico, ma è di ordine tematico. Si parla del fulcro della fede cristiana, la Dei Verbum, la parola di Dio. E questa parola di Dio deve essere rimessa al centro della celebrazione della fede, deve essere al centro del pensiero della fede, deve essere al centro del proporre la fede, deve essere al centro del dialogo con le altre comunità religiose. La Dei Verbum, dice il Papa Benedetto XVI nel recentissimo documento che è nient'altro che l'esortazione apostolica post-sinodale, Verbum Domini, nel numero 3 così dice: la Dei Verbum ha dato un grande impulso per la riscoperta della parola di Dio nella vita della Chiesa, per la riflessione teologica sulla divina rivelazione e per lo studio della Sacra Scrittura. Impulsi triplici: vita della Chiesa, riflessione teologica, studio della Sacra Scrittura. Il Papa, nella nota 8 del numero 3, presenta una nota corposissima esplicativa con cui mostra l'attenzione dei Vescovi di Roma e della sede apostolica. La sede apostolica sarebbe la Curia Romana, che è deputata ad essere di ausilio corrente al Magistero del Romano Pontefice, alla sua guida di Pastore Universale. Ebbene, c'è da dire, l'attenzione della Chiesa nel suo centro di irradiazione magisteriale e pastorale si evidenzia in questo modo, statisticamente. Paolo VI ha 2 interventi sulla parola. Summi Dei Verbum del 1963, Sedula Cura del 1971. 2 interventi propri di Giovanni Paolo II nel 1985, un'udienza generale proprio fatta sulla parola nella Chiesa, e nel 1993 il discorso che egli fa sulla interpretazione della Scrittura. Questo discorso sarà poi oggetto di studio della Commissione Biblica Internazionale, Pontificia Commissione Biblica, quando redigerà nel 1993 quel bellissimo documento studio che è l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Vi ho detto dei papi, manca Benedetto XVI, che ha anche lui 2 interventi nel 2005, appena eletto Papa, al Congresso Internazionale di Teologia, per il 40° della Dei Verbum. Nello stesso 2005 il Papa ci tiene nell'Angelus del 6 novembre a ricalcare la fondamentalità della parola per la Chiesa, ponendo la parola come centro del suo magistero pontificale. Vi sono in tutto quindi 6 interventi papali che ricordano alla Chiesa generale la decisività della parola in ordine alla vita della Chiesa, in ordine alla riflessione teologica, in ordine allo studio della Sacra Scrittura. Io lascio da parte gli altri interventi 5 della Pontificia Commissione Biblica per dire un'altra cosa. Solo il Magistero ha recepito la svolta e l'impegno venienti dalla De Verbum? Evidentemente no. Quando noi pensiamo al Concilio Vaticano II, dobbiamo pensare a ciò che lo ha causato, a ciò che lo ha suscitato. Lo Spirito Santo si serve degli uomini, asseconda i pii desideri degli uomini, prepara la Chiesa perché possa venire incontro ai disegni di Dio. E tra questi non possiamo dimenticare, come annota giustamente il professor De Fiores, questo movimento carsico nella Chiesa Cattolica che si chiama i movimenti innovatori della teologia. La teologia cattolica del XX secolo era su un doppio binario, una teologia ancorata al modello tomista suazeriano, dedito a difendere la dimensione apologetica, la fede della Chiesa, le sue acquisizioni, la perennità del suo dire. E c'era invece l'altro aspetto che con sofferenza, con patemi, si faceva largo e fu una sfida impari. Cioè uomini di Chiesa, teologi soprattutto, che sentivano l'esigenza di un rinnovamento della Chiesa, a partire dal pensiero della Chiesa, cioè la teologia. Come la teologia può servire a riportare al centro le fonti della fede, cioè la parola di Dio, piuttosto che la parola degli uomini, anche sana parola, sana dottrina. Ecco allora sorgere questi uomini, questi loro tentativi che vengono declinati nei vari movimenti, il movimento biblico, liturgico, patristico, ecumenico, antropologico, che vengono osteggiati perché è difficile cambiare. Anche la Chiesa è un organismo, e come organismo ha tutti i pregi ma anche i limiti delle persone, della storia, degli umori, delle mode. Ci pensa Dio a ravvivare secondo la sua volontà, secondo il suo disegno provvidente, il cammino della storia. Ebbene, questi movimenti che vengono osteggiati troveranno accoglienza nel Concilio Ecumenico Vaticano II. I vescovi che venivano da tutto il mondo, 1.700-2.000 di loro, riescono ad accogliere, riescono soprattutto ad essere banditori di un nuovo modo d'essere, di pensare, di celebrare la fede. Attenzione però, nella continuità. Quando Papa Benedetto XVI, nel dicembre del 2005, nella tradizionale riunione con i cardinali e con i responsabili della Curia Romana, ricorda il 40° del Concilio, lui ricorda a tutti: in questi 40 anni il Concilio è stato diversamente interpretato.
Qual è la interpretazione autentica? Quello, la interpretazione detta della discontinuità, come se il Concilio Ecumenico Vaticano II fosse il nuovo e che sorse come generazione spontanea, oppure l'interpretazione nella continuità, che è certamente più faticosa, non dà meriti immediati, non dà palcoscenici immediati, né luci della ribalta, ma che si costruisce giorno per giorno, cercando di cogliere i fili che durante questa bimillenaria esperienza di Chiesa e di pensiero e di celebrazione la Chiesa cattolica ha tessuto nella storia. Per quanto riguarda la parola di Dio, nel numero 24 della Dei Verbum si fanno tre affermazioni che sono anche tre effetti da originare nella teologia. La parola di Dio deve essere per la teologia in primo luogo come il suo fondamento. Non si può più fare teologia a partire da tesi, non si può più fare teologia a partire dalla dialettica, ma bisogna che si parta da ciò che è fonte, da ciò che è origine, da ciò che è senso, da ciò che è guida, da ciò che è meta della fede cristiana. La parola di Dio, ecco che è fondamento del teologare. Secondo, il numero 24 della Dei Verbum dice: la parola di Dio deve essere allo stesso tempo forza perenne di ringiovanimento. Il Concilio non vuole essere un maquillage della Chiesa Cattolica, un mettersi un rossetto o un belletto a dimensione estetistica, ma deve ringiovanire alle fonti dell'acqua viva della parola di Dio. Che cosa? L'asfittico pensiero di molti nella Chiesa. Terzo, questo è celebre perché è veramente bello, la parola di Dio deve essere l'anima della teologia. A questo punto devo fare un salto in avanti. Già il numero 12 della Dei Verbum aveva declinato il compito dell'esegesi, dei biblisti. Sarà compito degli esegeti contribuire alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della Sacra Scrittura. Qui mi devo fermare un po'. Il senso. Questa è una parola magica, perché oggi noi siamo alla ricerca del senso più di ieri, ma non sappiamo qual è il nostro senso. Dio non è più il senso dell'uomo. Se voi leggete queste opere ultime dei cosiddetti nuovi atei, che sono non solo ignoranti dal punto di vista della filosofia, ma sono arroganti dal punto di vista del pensiero, perché secondo loro pensare a Dio è nient'altro che ripetere questa noiosa malattia regressiva che rende gli uomini ancora bambini e non adulti. Devo dire che questi scrittori statunitensi, francesi e ahimè italiani stanno trovando pane nei loro denti e per i loro denti, perché grazie a Dio vi sono uomini e donne italiani, e non solo donne e uomini italiani, che stanno rispondendo non reattivamente. Dio non è il funzionario del senso. Dio è il senso dell'esistenza e la fede non rende la persona impari ai propri doveri, alle proprie responsabilità. La fede costruisce una identità forte, ma non tracotante. Il vero senso lo si trova nel Dio di Cristo, che ci fa persona e ci rende persona in relazione con Lui, e da questa relazione partono benefiche, comunitarie, interrelazioni. E tutto questo si vede soprattutto a partire dalla parola di Dio. Ed è bello pensare che teologi e filosofi laici riscoprano l'assialità della parola di Dio in ordine al senso della vita. Ed è ancora più interessante vedere che un filosofo come Gianni Vattimo, che è uno dei patrocinatori del cosiddetto pensiero debole, ha riscoperto la principalità della parola e del Dio biblico della parola. Ma veniamo alla dimensione mariologica. Il primato assiologico sempre ritenuto dalla Chiesa, perché non bisogna mai supporre che la parola di Dio sia stata messa al centro dal Concilio Vaticano II. No. La parola ha sempre trovato posto nella Chiesa, nel suo pensiero, nella sua celebrazione, nella sua predicazione, nella sua speranza. Ma certamente però il primato assiologico della parola di Dio è resa più evidente ed è resa soprattutto alla portata di tutti. Ricordo il mio professore di scrittura che riportava una frase del Cardinal Pellegrino: il Concilio ci ha ridonato la parola. Che frutto però? Qual è stata la recezione però della ritrovata assialità della parola tra il popolo di Dio? E che effetti ha avuto l'assialità della parola nel proporre Maria, la madre di nostro Signore? Ebbene, dobbiamo dire che dal 1965, l'8 dicembre, con cui solennemente Papa Montini chiudeva il concilio, al 1974, 2 febbraio, giorno di promulgazione della bellissima esortazione Marialis Cultus, i teologi hanno visto, soprattutto nel campo mariologico e mariano, mariologico il pensiero, la teologia, mariano la prassi pastorale, hanno visto un tempo di inverno mariano e mariologico. Io credo che ci sia un po' il mito di questo. Certamente la mariologia, per ritrovare se stessa e la parola, ha dovuto deporre l'abito dell'ideologia. Ha dovuto deporre l'abito dei travestimenti culturali. Ha dovuto deporre l'abito del trattato autonomo, chiuso a tutti, per recuperare il senso di se stessa, per recuperare il senso della sua esistenza, la parola di Dio. Ebbene, il professor De Fiores faceva notare, sin dal 1975, proprio in questo volume, nella seconda edizione, ha avuto 3 edizioni se non sbaglio questo volume, curato dal padre Ermanno, Maria nella teologia contemporanea, faceva notare come c'era crisi nella Chiesa. La crisi è un fenomeno particolare, perché è un fenomeno vitale. Le crisi si possono superare e si può star bene meglio. Si possono non superare, si può morire. La dimensione agonica è propria del cristianesimo, perché noi abbiamo un Cristo che sistematicamente ci invita a vivere la croce, a combattere. Io qui ho la professoressa Provera, lei mi insegna che San Paolo parla della lotta spirituale e dobbiamo combattere per riprenderci non la nostra forza, ma colui che ci dà forza è la parola di Dio. E la forza della mariologia ritrovata non è la tesi, l'antitesi, la sintesi di roschiniana memoria, pur avendo grande rispetto per questi grandi pensatori che hanno causato, che hanno sostenuto alcune verità mariane importanti, come l'Immacolata, come l'Assunzione, come il tema della cooperatio Mariae, ma sempre a partire dalla parola. Questo era il difetto di prima. La dimensione apologetica o antiprotestante, primo, un complesso malcelato di inferiorità della mariologia, terzo, un'abitudine alle glorie di Maria, che non devono essere dismesse, perché l'uomo che vive è gloria divino, è gloria di Dio, e quindi in modo singolare in Maria, è bene ritrovare la parola come luogo di Maria, come punto di partenza e punto di ritorno della riflessione mariologica e della proposta mariana, ebbene, era doveroso. Ebbene, in questi anni di cosiddetta crisi, che poi dopo è servita questa crisi, perché c'erano delle sovrastrutture insopportabili nella pietà mariana, nel teologare su Maria, insopportabili. Vi ricordo soltanto come nel 1968 ancora questo grande Papa che va riscoperto, che è Paolo VI, è una cosa che ho detto già 4 anni fa, ma la ripeto, quando ridà ai napoletani la Madonna di Pompei, restaurata, per analogia, lui dice, vedete, ecco il nuovo quadro della Madonna di Pompei. Che cosa ha fatto il restauro? Ha tolto l'offesa del tempo. Secondo, ha ripristinato la bellezza originaria con cui l'autore l'aveva voluta. Terzo, ha riportato vividamente i colori in modo che sia visibile il vero volto della Madre di Dio. L'analogia. Così la dottrina del Vaticano II su Maria, il capitolo 8, grazie alla parola di Dio noi siamo riusciti ad eliminare le sovrastrutture, a pulire le offese del tempo, a riportare il volto bello della Madre di Dio. Questo ha fatto il Concilio Ecumenico Vaticano II, obbligando, e devo dire che è stato un dolce obbligo, a rimettere al centro la parola di Dio. Vi leggo il numero 55, la prima parte del numero 55 della Lumen Gentium. Voi sapete che il capitolo 8 della Lumen Gentium va dal numero 52 al numero 69. I primi 3 numeri sono prologomeni, sono di intenzio concilii, cioè si dice che cosa si vuol fare con questo capitolo mariano posto alla fine del De Ecclesia. Poi dal numero 55 al numero 59 si presenta la funzione della Beata Vergine nell'economia della salvezza. Quindi il Concilio fa una lettura narratologica della presenza, del ruolo e del significato di Maria nell'evolversi del mistero messianico di Gesù Cristo. E al numero 55, come inizio di questa riflessione e di questa dottrina e proposta, si dice così: i libri dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento e la veneranda tradizione mostrano in modo sempre più chiaro, ecco la progressio, no? La funzione della madre del Salvatore nell'economia della salvezza e, per così dire, la propongono alla nostra considerazione. Cioè l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, venendo entrambi da questo disegno provvidente di Dio, da questa manifestazione di Dio nella storia, mediante gesti, parole e mediatori, e mediante eventi, ultimamente l'evento di Cristo, ebbene, Dio stesso ci vuole proporre nel tesoro della parola e nel tesoro della riflessione aderente alla parola, la traditio ecclesiae, ci vuole proporre che cosa? La figura, la funzione della madre del Salvatore nell'economia salvifica, proponendola alla nostra considerazione. Indirettamente qui possiamo leggere un rinvio lucano, Luca 2:19-51. Noi come Maria dobbiamo considerarla, dobbiamo farla nostra, dobbiamo memorare il mistero di Maria, così come ce lo presenta nella progressio del tempo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Cosa è stato fatto sotto questo versante in questi 45 anni? Giusto? Tantissimo. Prima di tutto dobbiamo dire che finalmente il cattolicesimo romano è uscito da questa camicia di forza e da questo complesso di inferiorità circa la propria capacità percettiva, introspettiva, propositiva della parola di Dio. Perché eravamo abituati a pensare, sbagliando, che la parola di Dio era dei protestanti. Noi cattolici avevamo solo il catechismo. In questi anni si è tutto ribaltato. Circa Maria nella scrittura c'è stata veramente una palingenesi, una nuova creazione, cioè le fonti della parola si sono rivelate così fresche, chiare e limpide che decine e decine di studiosi, finalmente non più maschi ma maschi e femmine, perché esistono teologi, esistono teologhe, esistono esegeti, esistono esegete che ogni giorno si confrontano con la parola. Che cosa è emerso in questi 45 anni? Diciamo 50. Prima di tutto, oggi tutti sanno, speriamo che il popolo sappia, perché c'è il pericolo che la teologia parli solo a se stessa e che ciò che è la fatica del teologare soddisfi solo la teologia, l'irriducibilità pastorale della teologia. Questo deve essere sempre più un compito dei teologi. Le mediazioni, quello che fa il centro, questo centro qui di Santa Maria in Via Lata mediante l'opera delle suore figlie della Chiesa, è un grande servizio, è una grande opera sussidiaria, importantissima, dare semplicemente ma congruamente il frutto del lavoro dei teologi, capito? Perché il popolo ha diritto alle cose migliori, Bisogna smettere di pensare: no, il popolo non capisce. Questa mentalità bacata. Il popolo capisce come. Il popolo vuol sapere, il popolo deve sapere, perché la Chiesa non teme i nemici, ma teme l'ignoranza del suo popolo. E in questi 50 anni che cosa è emerso biblicamente circa Maria? Primo, Maria non è un incidente di percorso. Secondo, non è mica vero che la Bibbia parla poco di Maria. Terzo, quel poco che la Bibbia presenta di Maria non è solo racconto, ma è interpretazione teologica e simbolica. Teologica. Maria è la madre di nostro Signore. Maria è la credente. Maria è la Vergine Madre. Maria è la figlia di Sion. Maria è la serva del Signore. Simbolica. Maria è la Chiesa. Maria è la Chiesa che obbedisce, che accoglie, che serve, che diventa banditore di questa parola che lei ha generato, che lei ha servito, che lei a questa parola lei si è affidata. Tanto è vero, ecco l'interpretazione, che non è cervellotica, ma è una interpretazione che nasce da sezionare la parola con umiltà, con discrezione, ma anche con caparbietà. Maria è presente, ci dicono i biblisti, in alcuni momenti topici, essenziali del mistero di Cristo e del mistero della Chiesa. Quali? Il Natale di Gesù. Il Natale di Cristo è nient'altro. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Cioè, i Vangeli rispondono a un quesito della generazione cristiana seconda che chiede all'Evangelista, che chiede alle comunità: ma questo Cristo Messia, veramente nato, veramente morto, veramente Messia, da dove è venuto? Chi è? Ecco che Matteo e Luca ci dicono: Maria di Nazaret è la madre vergine, è la madre credente del Signore. Il Natale di Cristo è un Natale di rivoluzione, è una rivoluzione fatta da Dio, che distrugge le tradizioni blasfeme per porre l'unica tradizione che conta, l'amore di Dio per gli uomini. Vi annuncio una grande gioia, vi è nato il Salvatore. Ecco che gli studi si sono soffermati su queste categorie dell'accoglienza del Messia. Chi sono i pastori? Non sono quelli del presepe, ma i pastori sono una categoria di attualità perenne. Sono i poveri, gli esclusi, gli emarginati, persone che addirittura loro avevano detto: voi non meriterete il Messia. Ecco, vi annuncio una grande gioia. I magi, cercatori di Dio, che nonostante impedimenti e infermità, nonostante la difficoltà di cogliere Dio nella sua essenza, si lasciano da Dio guidare. E quando lo trovano nel bambino, provarono una grandissima gioia. Ecco, pedagogia dell'incontro, attualità dei cercatori di Dio. L'esegesi questo sta facendo in questi anni. Ancora, Maria non è solo presente come madre vergine credente nel mistero del Natale di Cristo, che parte questo Natale dalla pienezza del tempo, perché nel fiat del Verbo, Galati 4:4 e ancora una volta tutta la dottrina paolina dell'incarnazione, trova senso, fondamento il fiat dell'annunciazione. Ma come viene espresso questo fiat di Maria? Maria è una donna dalla grande caratura teologale. Agostino l'aveva già detto: Maria ha generato suo figlio prima nella fede, poi nella sua carne. Ecco allora che Maria diventa e viene presentata dagli studiosi, non solo dagli esegeti, ma anche dai teologi, come icona della fede. E si ripercorre in Maria tutti coloro che sono visti modelli della fede, a cui il Catechismo della Chiesa Cattolica e lo stesso compendio ci richiamano. Maria non è presenza, mera presenza. Maria è presenza qualificata nel mistero di Dio. Io dicevo una frase, la dico sempre: grazie al Concilio e a tutti gli uomini che hanno servito con intelligenza e fedeltà questa assemblea di vescovi per il popolo, Maria non è più la Barbie della fede. Non è più la Barbie della fede, ma non è nemmeno la colf napoletana, perché oggi si esagera. Maria è riscoperta nella sua identità e nella sua densità di donna che sa porsi innanzi a Dio con tutta umiltà, ma con tutta dignità, sa parlare a Dio e sa parlare di Dio. Chi credente sa fare come lei? Ecco la dimensione di Maria modello della fede. E questo come si è fatto? Come si coglie questa ricchezza e densità teologale, antropologica, simbolica di Maria, se non a partire dallo studio fedele, sinfonico della parola? Maria è donna che pensa. Questo prima non si diceva. Era tutto così scontato nella Mariologia pre-Vaticano II. Maria è una donna che pensa. E che cosa pensa Maria? Maria è abituata a pensare. Scrutava la parola, scrutava le parole, scrutava gli avvenimenti, le conservava non nel freezer del cuore, ma le conservava in questa memoria vivificata dalla preghiera, dalla contemplazione, dalla ruminazione della parola. Aveva il tempo Maria per fare queste cose, quello che noi non abbiamo più oggi. Non abbiamo perché non vogliamo, evidentemente, perché le nostre cose le facciamo comunque. Ecco, Maria ci ricorda il primato di Dio nella preghiera, nella contemplazione. Come vedremo alla fine con Benedetto XVI, Maria è stata modellata dalla parola. Ancora una volta, possiamo andare avanti? Mi sto stancando? Bene, io approfitto allora. Maria, donna che si confronta con la parola. Maria è chiamata dalla parola a interagire con la parola. Noi sappiamo che Maria ha ricevuto l'annunciazione dell'angelo nella sua casa. Che peso ha l'annuncio dell'angelo a Nazaret e l'altra annunciazione che Maria riceverà, Cristo già nato e presentato al Tempio? Un'altra tipologia, un'altra finalità, un'altra diaconia. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti. Una spada trapasserà il tuo cuore. Ma cosa vuol dire questo? Che dobbiamo fare un'altra Madonna addolorata con altre 74 spade? Quando la simbologia non è fondata nella parola che la significa, è sceneggiata. La parola di Dio spacca l'individuo, la parola di Dio fa verità, perché viene a rivelare i pensieri di molti cuori. Cristo è la parola, Cristo è la spada. Non sono venuto a portare la pace, ma la guerra, cioè a decidere o con me o contro di me. Maria non è figlia del pensiero debole, Maria è figlia del pensiero umile, sono due cose diverse, assolutamente diverse. Solo l'uomo umile, solo la donna umile potrà vedere Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ecco che gli esegeti, gli spiritualisti, sanno leggere la parola e vedere gli effetti della parola nel cuore, nella mente, nel corpo di Maria. La verginità di Maria, per esempio, come viene letta oggi la verginità di Maria? Ce lo dirà Giovanni Paolo II, che fa tesoro, Giovanni Paolo II, del lavoro dei teologi e dei biblisti, come il padre Serra, in quel volume che tu hai curato di fine d'anno con Maria, dice padre Serra, Giovanni Paolo II ha ascoltato i teologi, si è lasciato in un certo modo guidare dalla fatica dei teologi. È un Papa che sa ascoltare, un Papa che sa discernere nell'umiltà, mostra la sua grandezza di pastore. Ecco Maria, figura gigantesca, tra i nani delle chiacchiere, Maria giganteggia per l'incisività delle sue parole. Poche parole ma buone, si dice. Pensiamo all'Annunciazione, che sa far domande a Dio senza protervia o incredulità rispetto al sacerdote Zaccaria. Ci sono lavori enormi di esegeti, pensiamo a De Spinetoli, pensiamo a Valentini, pensiamo a Clement Stock, pensiamo al documento cattolico-luterano degli Stati Uniti del 1975 su Maria nella scrittura. Maria, donna messianica. Di solito si parlava di Maria e si accentuava il servizio di Maria nella dimensione della maternità divina. Oggi l'esegesi, la teologia, lo stesso magistero ama sottolineare che tale maternità divina è maternità messianica, è maternità virginale, è maternità teologale, è maternità sponsale, è maternità di alleanza, è maternità escatologica, è maternità di bellezza. La parola di Dio è veramente fresca ed è sempre nuova. La parola di Dio non ama le ripetizioni, va bene? Quando si apre la parola è un contatto tu a tu, la novità che irrompe nella ferialità banale della nostra esistenza. Maria è presente, ecco, nell'altra seconda parte dell'esistenza del Messia. Maria è presente negli incipit del ministero messianico di Cristo. E qui mi viene il nome, per forza, del mio maestro e confratello, padre Aristide Serra, che in questi 40 anni di ministero esegetico ha scritto tantissimo e sta ancora scrivendo. Le nozze di Cana, cosa vogliono dire quell'episodio? Che sono al centro di un inizio di ministero, che è il ministero di Cristo. Maria mostra tutta la sua preveggenza, provvidenza, profezia, capacità di far uscire dall'io di Cristo la sua vera intima identità di Messia. non hanno più vino. Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Questa è l'ora. Fate quello che egli vi dirà. Maria non parlerà più, non ha più nulla da dire. La sua parola ultima, Giovanni 2,5, è il testamento di Maria e che giustifica la sua maternità nella Chiesa. Maria è madre che ricorda l'essenziale. Volete essere cristiani? Seri? Volete ricevere ciò per cui Cristo è venuto, è morto e ha promesso? Fate quello che egli vi ha insegnato. Basta. Non ha altri Vangeli Maria, se non il Vangelo di suo figlio. E a me fa rabbia, proprio fa rabbia, ridicolizzare e banalizzare la Vergine con tanti... Lasciamo stare, capite già dove voglio dire, eh? Non lo voglio... Ecco, beh, andiamo avanti. Cana di Galilea mostra quindi... Maria è una figura tosta, La forza di Maria... La forza della debolezza, come suo figlio. Maria è identica a suo figlio, facendo giustamente le debite differenziazioni. A Cana di Galilea Maria è chiamata dallo Spirito Santo a dare a Cristo il là messianico. Cosa succede a Cana di Galilea? Maria entra come madre di Gesù? Terminato l'evento messianico, Maria è la prima di quelli che scendono, perché Maria è la prima discepola del Maestro nuovo, che è Cristo. Terzo, Maria che segue Cristo lo seguirà sino alla croce. Sotto la croce Maria diventa la madre del crocifisso. Guarderanno a colui che hanno ucciso. Maria guarda, osserva, medita, ascolta tutto, sia le empie parole che domenica scorsa il Vangelo di Cristo Re ci ha ricordato e riportato. Se tu sei veramente il Messia, scendi dalla croce, salva te stesso. Salva noi. Ma ascolta Maria anche le parole del ladrone pentito. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Maria diventa sotto la croce la testimone del perdono perenne. Se Cristo sulla croce pronunzia il suo perdono e si affida a colui che è la misericordia, il Padre, Maria non può, quando Cristo è nel sepolcro, quando Cristo è risorto, non può non essere pure lei donna della pace. Pace a voi! E la pace di Cristo sgorga naturale dal cuore di Maria. Maria ha dimenticato i tristi giorni della diaspora. Maria ha dimenticato di cuore il tradimento di Pietro, il rinnegamento di Pietro e degli apostoli. Maria è nel cuore della Pasqua. Vedo che qui c'è un mio ex alunno che ha fatto una tesi recente sulla Maria presenza nella Pasqua, no? Questo nostro monaco brasiliano. Guardate, è un bel tema questo. Gli apostoli hanno avuto bisogno delle apparizioni del risorto e hanno creduto con difficoltà. Maria non ha avuto bisogno delle apparizioni del risorto. Ecco perché probabilmente non ci sono queste testimonianze nei Vangeli. Maria ha visto tutto coi suoi occhi, ha compreso sotto la croce tutto il mistero di Dio, diventandone non più la madre di Gesù, venendo costituita da Cristo stesso nello Spirito, madre del mistero. Ho quasi concluso. c'è una dimensione che si sta recuperando negli ultimi anni, cioè il rapporto tra la Maria della storia di Cristo e di Gesù, e la Maria della parusia, la Maria donna dell'ultima ora, per parafrasare la bella menzione del vescovo Don Tonino Bello. Maria è donna della ultima ora. Perché? Prima di tutto, a livello di logica dell'incarnazione, Maria fu la donna della prima ora, la donna protologica, la donna di Genesi 3,15, questo grande segno che Dio pone agli inizi di una storia tormentata, la nostra storia, e che ripone alla fine di una storia trasfigurata. Un grande segno apparirà nel cielo, questa donna vestita di sole. È l'Immacolata, la prima redenta, la perfettamente redenta, perché perfettamente salvata. La mente, il cuore, il corpo di Maria hanno già subito i frutti della redenzione di Cristo. Maria morta come noi e come Cristo, però mentre noi moriamo per solidarietà del peccato e nel peccato, Maria è morta nella solidarietà a Cristo ed è risorta con Cristo, per Cristo, diventando la prima di questo lunghissimo corteo di giustificati, di perdonati. Maria è la figlia prediletta del perdono. Maria è la figlia prediletta del risorto. Concludiamo. Io qui lascio da parte i nomi di decine di autori, di esegeti, di biblisti che voi anche conoscete. La rivoluzione copernicana della De Verbum ha lasciato traccia anche nel dialogo tra le chiese. E le chiese cristiane onorano una mariologia cattolica plasmata, fondata, sensata dalla parola di Dio. Basta ricordare tre documenti. Uno del 1990, il Mediatore Maria e i Santi, che ha visto la collaborazione e l'interazione tra cattolici e luterani, teologi. Secondo, Maria nel disegno di Dio della comunione dei santi, di questo benemerito gruppo di Dombes, 40 teologi cattolici e protestanti che riflettono e propongono Maria, secondo il cuore della parola. Infine, Maria, grazia e speranza in Cristo, documento comune tra anglicani e cattolici del 2 febbraio 2004. Come dimenticare, per esempio, il contributo alla mariologia biblica di Giovanni Paolo II? Non solo la Redentoris Mater, pensata alle 70 catechesi mariane, non solo agli innumerevoli Angelus di Giovanni Paolo II. Io sto dirigendo quasi finalmente, meno male, non vedo l'ora che finisca una tesi di laurea sulle 70 catechesi mariane. Ce n'è un altro, questa volta è un africano, che si sta occupando di studiare le catechesi degli Angelus del 1983-84, tutte mariane. Non voglio svelare un segreto, ma il Papa Giovanni Paolo II si fidava dei teologi, perché chiese con tutta sua umiltà, ma anche consapevolezza, chiese aiuto ai teologi e ai mariologi del Marianum, tra cui anche il padre Ermanno. Come non ricordare invece, quasi siamo al termine, la mariologia breve, icastica, di Benedetto XVI. Sia come teologo privato, se si può dir così, Ratzinger non ha scritto nessun trattato su Maria. Ratzinger ha riflettuto su Maria all'interno del mistero cristiano e ci ha detto una sola cosa essenziale. Maria sta al cristianesimo come il cristianesimo sta a Maria. Non c'è cristianesimo senza Maria e non c'è Maria senza cristianesimo. Onde per cui colei che è stata plasmata dalla parola, colei che ha servito fedelmente la parola, è veramente maestra di cristianità. Concludiamo con due cose. Nel 2008 ottobre c'è il sinodo dodicesimo dei vescovi che hanno come tematica la parola nella vita della Chiesa. E i vescovi, giustamente, alla luce della Dei Verbum e dei documenti susseguenti del Concilio e dei Papi Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, si attardano ad illustrare, attenzione, come Maria è significativa nella parola. Primo, la figura di Maria ha vissuto in modo incomparabile l'incontro con la parola di Dio. Maria, donna capace di incontrare Dio e di stare con Dio, perché incontrare è facile, capito? È come la fede, ma stare nella fede è la mia e la vostra difficoltà. Perché Gesù ce l'ha detto, dice: chi persevererà sino alla fine sarà salvo, non colui o colei che si nutre di formule giuste e doverose, non colui che episodicamente si ricorda del Padre Eterno, ma colui che sa stare in tutta umiltà aggrappato a Cristo, non solo nei momenti dei guai, è facile per tutti, ma Cristo è la mia gioia, Cristo è la mia confusione, Cristo è il mio dolore, Cristo è la mia medicina, Cristo è tutto per me. Allora sì, noi possiamo vivere con stile mariano il rapporto con la parola. Questo è l'insegnamento che i vescovi nei numeri 25 e 26 degli Instrumentum Laboris ci hanno dati. Concludiamo. Ecco, finalmente, Verbum Domini, l'ultimo documento di Papa Benedetto XVI che nasce dal Sinodo dei Vescovi. Maria è importantissima per il cristianesimo. Maria è madre del Dio Verbo ed è madre dei fedeli. Perché? Per queste ragioni. Primo, Maria ha compiuto perfettamente la vocazione divina dell'umanità. Che cosa vuol dire questo? Che tutti noi siamo chiamati a portare a compimento il dono della fede. Come? Con la risposta. Di chi? Nostra. Capito? Però mentre noi purtroppo cadiamo spesso, e a volte ci piace cadere, e non siamo capaci da soli di sollevarci. Maria, non perché è la prima della classe, perché non ha mai fatto affidamento su di sé, ma ha sempre fatto affidamento su Dio, perché Maria non aveva un briciolo di superbia, Maria ci insegna, porta a compimento la vocazione che Dio ti ha dato, di essere sua immagine, non uguale, sua immagine, tua personale, perché Dio ci chiama e ci ama per quelli che siamo. Dio non ci vuol fare come le statuine, no? In serie. Ciascuno di noi è caro a Dio per quello che è. Dio porta solo a compimento ciò che noi siamo, compimento perfetto, se ci fidiamo di Lui. Secondo, Benedetto XVI ci dice nella sua esortazione: Maria è figura della Chiesa che ascolta la parola e l'ascolta attivamente nella sua interezza, perché la fa propria, perché diventa essa stessa testimone della parola. E poi ancora Benedetto XVI ricorda come le parole di Maria sono tutte intessute dalla divina parola. Che cos'è il Magnificat? Se non, come dice il Papa, intessuto di fili della Sacra Scrittura. Maria parla, pensa, agisce con la parola di Dio. Si confronta nell'umiltà con essa. La sua esistenza, dice il Papa, è stata tutta modellata dalla parola. Il numero 124 finale non è la ciliegina sulla torta, ma conseguenzialmente riprende la grande tematica a specchio antropologico, cioè Maria è modello dell'uomo e della donna cristiani, ed è un modello beato, perché Maria ci invita a vivere la gioia della fede. E i tempi sono tristi, o no? I tempi sono bui, diciamo tutti, ed è vero anche questo, ma non possiamo stare sempre a piangere. Paolo VI scrisse quella bella lettera sulla gioia. Maria è la lettera cristiana della gioia. Chi ha Cristo nel cuore possiede la beatitudine della gioia. Beati coloro che ascoltano la parola e la osservano, perché la gioia cristiana nasce dalla parola, la gioia cristiana è plasmata dalla parola, la gioia cristiana avrà destinazione nella gioia della comunione dei santi. Ecco la dimensione escatologica. Oggi noi abbiamo rimosso la morte, usiamo eufemismi, trucchiamo i morti, vogliamo non fronteggiarla sta morte, ma invece di subire la morte dobbiamo viverla questa morte come il momento in cui Dio porterà a compimento la sua bella opera, e la sua bella opera siamo tutti noi, nonostante noi stessi. Buonasera.
Ringraziamo Padre Salvatore di questa panoramica attualissima, fino a Verbum Domini di una settimana fa, in cui ci ha mostrato come, dopo soprattutto il Concilio Vaticano II, in questa svolta, per così dire, conciliare, la parola di Dio sia diventata il cardine e abbia il primato assoluto. Una parola forse anche completiva, potremmo aggiungerla, l'hai detto già diverse volte all'interno. La parola di Dio ci è stata trasmessa nella liturgia della Chiesa, nei lezionari, nell'ufficio divino, nelle messe della Vergine, eccetera, ci è stata trasmessa in tale sovrabbondanza che possiamo realmente attingerla anche senza averne i libri, attingerla ascoltando, attingerla meditando ciò che quotidianamente, quasi mensa imbandita, ci viene data dalla Chiesa a tutti noi. Grazie Padre Salvatore. Qualcuno ha domande? Perché la Vergine Maria è diventata una riscoperta autentica nel dopo concilio e con le fondamenta incrollabili basate sulla parola di Dio, aggiungerò, e anche ripensata la tradizione della Chiesa. Per cui anche lì abbiamo una tradizione sicura che diventa con la parola di Dio il fondamento incrollabile della nostra fede. A voi domandare a Padre Salvatore di conoscenze ne ha fino all'ultimo libro che è uscito oggi.